ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno ascoltatori.
Buongiorno Carla, ti sei fatta qualche nuotatina recentemente?
Guarda, sta iniziando a fare un po' troppo freddo, però ho già progettato di farmene altre.
Ah, brava.
Per cui non ti preoccupare, ce ne ho tante programmate e so altri italiani che nuotano pure. Chissà se non facciamo una piccola equipe di nuotatori. Però con questo freddo, guarda, l'idea mi fa un po'
guarda, ci metto mezz'ora per mettermi
in acqua. Va bene, senti Antonella, sono eccitata e mi voglio tuffare in questa chiacchierata che faremo con un simpaticissimo dottor Marco Sonzogni, che è, guarda, la lista di quello che è, se inizio finisce la puntata. Lavora alla scuola di lingua e cultura all'Università di Vittoria, è un professore, un premiato poeta, traduttore letterario, editore, ricercatore. Professore, grazie, ciao Marco.
Buongiorno e buona domenica.
Buona domenica anche a te. Marco, sei tante di quelle cose, e infatti ora ci vogliamo un po' tuffare e sapere un po' di te, però prima di tutto vorrei chiederti, questa persona con tutta questa letteratura eccetera eccetera, come si fa a trovare in Nuova Zelanda? Cosa è successo?
Ma guarda, intanto ti ringrazio per l'introduzione generosa. Quello che ho fatto l'ho fatto spesso un po' in risposta alle sfide che la vita mi buttava addosso. Non è stato un percorso calcolato, pianificato. Infatti sulla porta del mio ufficio c'è solo il mio nome e il mio cognome. Ho deciso di togliere titoli o riconoscimenti perché sarebbe un errore considerarli un punto di arrivo, sono un punto di partenza, sono conferme che fanno piacere, e anche per questo ti ringrazio di avere appunto per questa introduzione generosa. Sono arrivato in Nuova Zelanda in un modo piuttosto rocambolesco, nel senso che il contratto di lavoro che avevo in Irlanda sapevo essere senza possibilità di rinnovo, e quindi ho guardato cosa succedeva. E ti racconto, questa è proprio la verità, come è successo. In una pausa pranzo ho trovato la domanda online, l'ho completata, l'ho spedita, mancava 24 ore al termine di scadenza, e come dicono, se vuoi the rest is history, nel senso non storia importante, ma la storia, nel senso la mia storia, è andata bene, mi hanno chiamato, non ho avuto molto tempo per riflettere a cosa, insomma, le conseguenze di uno spostamento del genere, ma è stato un bene, perché mi hanno chiamato il mercoledì, ho dovuto dare la risposta venerdì. Wow. E questo era verso la fine del 2004, e quindi poi a febbraio 2005 ho fatto la piroletta che fa anche Dante, mi sono ritrovato di sotto, lui di sopra, io di sotto.
Siamo tutti insieme, non ti preoccupare. Wow, senti, ma allora Irlanda, andando un po' più indietro, tu so che hai fatto i tuoi studi all'Università di Pavia, vero?
Sì.
E poi in Irlanda, cioè anche così, sì. È stato un caso?
È stato, a Pavia studiavo inglese e russo, quindi la facoltà di lingue, e avevo scelto l'inglese e il russo, e quasi allo stesso tempo ho fatto domanda per un programma di scambio con una borsa di studio, uno portava a Dublino e l'altro portava a San Pietroburgo, e anche lì con un po' di fortuna si erano aperte entrambe le possibilità, però ho fatto una scelta, se mi passi il termine, un po' da cacasotto, cioè sapevo che le mie conoscenze della lingua russa avevo un po' paura, mentre mi sentivo un pochettino più tranquillo con l'inglese. Alla fine, tra l'organizzazione visti che servivano allora e per programmare le cose, mi è sembrato più ragionevole, anche perché era la prima volta che insomma partivo per un anno, quindi anche in famiglia, per dar loro il tempo di capire questa cosa e di aiutarmi, ho scelto poi Dublino. E ricordo di aver detto ai miei genitori state tranquilli, è un anno, poi torno. Insomma, ne sono passati poi 13 là, oh, e adesso sono 13 in Nuova Zelanda, quindi se vuoi una insomma due. Ho fatto professore da zingaro senza saperlo, ma è andata bene così, diciamo.
Bello così, no? Mi piace molto questa storia.
E quando sei arrivato a Wellington, come l'hai trovata? Perché per me è una città molto simpatica. Era quello che ti aspettavi? O?
Guarda, io non lo feci per Dublino e non l'ho fatto per Wellington. Non è che mi sono informato al punto da sapere, da crearmi aspettative. L'ho presa un po' come un segno, come tutte le altre tappe nella mia vita, sono un po' un segno del destino, un destino che o si abbraccia, e se lo abbracci in toto, o lo rifiuti. Io l'ho abbracciato in toto, però devo dire una cosa, la prima volta che uno arriva in fondo al mondo, insomma è un viaggio che è un po' un'odissea, ma sono stato fortunato perché sono arrivato nella settimana dei Sevens a Wellington, e la città era molto colorata. Io mi ricordo, sono atterrato alle 8 di mattina e bel cielo blu, sole, la vista della città, la baia, e insomma la cosa è stato un pochettino, è andato ben oltre, no? Ricordo di aver detto, è una frase che anche una collega, ora un'amica, che Nina, un'italiana, insomma una neozelandese di origine italiana, mi disse another day in paradise, e io ho proprio detto ai miei genitori, guardate insomma, che se Dante veramente aveva pensato di vedere il paradiso terrestre uscendo dall'inferno e fa la piroletta e arriva nell'altro emisfero, perché vede la Southern Cross, diciamo ci ha preso abbastanza. Quindi è stato poi, ovviamente ogni città ha le sue sfide, però Wellington è una città molto vivibile, non a caso negli ultimi anni è stata spesso inclusa in queste liste fatte da diverse organizzazioni come una delle città dove, insomma, con la qualità della vita più alta, insomma una città vivibile. A me piace andare a piedi, io cammino ovunque, mi piace anche prendere l'autobus, mi piace la collina, eppure in 20 minuti sei in riva al mare, insomma tante cose. L'università mi piace molto, quindi mi sento fortunato, insomma, diciamo che ogni giorno è un impegno a meritarsi questa cosa, insomma.
Ah, che bello sentire
una persona meglio,
mi sento quando sentiamo una persona positiva, tutte e due, io e Antonella siamo qui in questo studio che iniziamo a sorridere, esce il sole,
che la vita qua ad Auckland ogni tanto, sai.
No, guarda, io amo sia Wellington che Auckland, secondo me sono tutte e due, hanno tutte e due i loro meriti, sono tutte e due bellissime città. E senti, interessa anche questa cosa che tu insegni traduzione, no? Questa è la tua specialità.
Sì, ci provo, diciamo così.
Ma dai che ci provi, sei il top, no? Voglio sapere un po' questa passione, da dove viene? Che cosa è successo nella tua vita che ti ha ispirato a fare questa cosa?
Guarda, è una domanda molto bella che mi permette, insomma, di darti anche una risposta molto concreta. Allora, mi permette anche di ringraziare la mamma e il papà. Insomma, il papà non c'è più, quindi non lo sente, ma la mamma lo sentirà. Papà parlava, aveva una passione sconfinata per il dialetto, e quindi fin da bambino in casa io sentivo queste altre sonorità, e quindi e anche se vuoi litigi, perché a mia mamma dava molto fastidio che mio padre mi parlasse in dialetto. Erano entrambi insegnanti, papà di matematica, mia mamma di latino e greco, però fin da bambino, se vuoi, ho sentito attraverso la mamma e attraverso il papà l'esistenza di altre sonorità, fossero quella del dialetto o del latino, e quindi ho subito un pochettino cercato di capire cosa succedeva. Quindi vedevo la mamma che traduceva e si preparava per le classi di latino e greco, oppure il papà che parlava con i vicini o con altre persone in dialetto. L'ho sempre presa come una dimostrazione non solo di grande umiltà, ma di grande fedeltà alle sue origini. E l'ultima raccolta di poesie che è uscita proprio a pochi mesi dalla sua morte si chiude con una poesia in dialetto in omaggio a lui. Quindi tradurre dall'italiano standard al dialetto, o tradurre dall'italiano al latino o viceversa, e poi dall'inglese, dal russo, da altre lingue, o tradurre dal latino al latinorum, come si diceva della gente in chiesa, la messa prima in latino e poi in italiano, il rito legato al passaggio da una lingua all'altra, sono tutte cose che hanno, se vuoi, acceso quell'interesse che mi porto dietro di trovarsi nel mezzo, di avere quella responsabilità, che poi è una metafora del viaggio anche quella, no? Così come nella vita mi sono trovato in posti diversi, anche quello della traduzione, quello di poter facilitare il passaggio di un'informazione o di un sentimento o di una di un fatto da un sistema, da una lingua, da una cultura a un'altra, e quindi mi sono trovato a mio agio, insomma, in questa situazione di trasferimento, di passaggio, e avvertendone non soltanto la sfida intellettuale, ma soprattutto quella di responsabilità, di sapere che qualcuno ha bisogno di te o si affida a te per poter capire. E questa è una cosa che mi ha aiutato da bambino, mi ha aiutato da studente, mi aiuta adesso che cerco di insegnarla. Poi sai, io vivo molto il mio lavoro come una metafora stessa della traduzione. Io non insegno necessariamente agli studenti, ma condivido uno stato, un modo d'essere che continua ad essere ridefinito anche attraverso proprio il contatto con le nuove generazioni. Non prendi niente per scontato, e soprattutto ricordo quel primo momento di consapevolezza di suoni, di lingue e di modi diversi di comunicare. Quindi tutto qua.
Quando ne parli così ti rendi conto la responsabilità che ha una persona che traduce. È una responsabilità enorme.
In un ambito, se vuoi, accademico, anche in un ambito commerciale, tutto sommato una responsabilità enorme che però possiamo anche vivere con una certa gaiezza. Però se pensi per esempio a chi fa l'interprete nei tribunali o negli ospedali in zone di conflitto, la responsabilità lì diventa davvero enorme, insomma. Qui possiamo fare una piccola differenza, nel senso che aiutiamo studenti o colleghi con progetti o con l'apprendimento della lingua, ma io penso sempre con grande rispetto e ammirazione ai miei colleghi che, come dico, sono in trincea, appunto nei tribunali o negli ospedali o in quegli uffici dove davvero la parola o il significato possono fare una differenza enorme tra pace e guerra o vita e morte, insomma. Quindi davvero una grande responsabilità.
Ma sempre come dici tu, è anche un lavoro molto interessante perché ti porta per tante strade diverse che uno a volte non prenderebbe, secondo me, se non...
È anche una questione di se tu pensi al tuo cervello come un sacco di strade, di vie, cioè la traduzione ti apre le vie che a molte persone non sono aperte, cioè ti apre...
E ti mette in una situazione molte volte dove non cioè hai... È un privilegio, secondo me.
Sì, anche se
è molto vero, molto vero quello che avete detto.
Letteralmente nella testa di quella persona.
E poi tu hai detto, vabbè, che è la persona che si trova in trincea, eccetera, però pensa anche al lavoro che fa una persona quando traduce una poesia. Cioè, una poesia non è solo una poesia, è una tradizione, è una cultura, è un...
Assolutamente, io non me lo dire.
Così globale che sta arrivando a questo. Però la responsabilità di tradurre una poesia, io per me è la proprio wow, è enorme, perché stai traducendo molto di più di una parola, stai traducendo secoli di cultura, stai traducendo tutto, il tutto.
No, assolutamente, quel tipo di traduzione, insomma, la traduzione poetica è quando cerco di spiegarlo, forse più a me che ai miei studenti, dico proprio questa cosa: è un atto che ti denuda, cioè non c'è un modo di nascondersi, credo che il punto di partenza sia proprio quello di tenere presenti i propri limiti. Non dico che tradurre una lettera commerciale o un referto medico però con la poesia, se uno non ha la consapevolezza del proprio limite, cioè che ha un poeta, e che specialmente io non sono un poeta del livello di quelli che ho avuto la fortuna o il privilegio di essere chiamato a tradurre, per cui quel senso del limite, che adesso io ho in mano un gioiello e posso trasformarlo in un sasso, insomma, è un peso anche quello, lì, come dicevate poi giustamente.
Sasso, un
quindi...
sassolino, peggio ancora.
No. Wow. No, guarda, a pensare sono dei concetti veramente cioè così grandi che uno potrebbe andare avanti per sempre, cioè è veramente interessante. E, ultimamente so che per esempio noi abbiamo intervistato delle ragazze giovanissime che hanno fatto delle traduzioni di Janet Frame, la nostra carissima poeta
Francesca
Benocci. E tu hai avuto a che fare con queste ragazze, con queste...
Beh, loro tu, entrambe sono dottorande qui nella nostra università e l'editore che ha pubblicato quel libro è un carissimo amico che è un poeta ticinese che si chiama Fabiano Alborghetti. È un poeta, una persona squisita, ma è un poeta molto attento alle voci che vengono da altri paesi, e l'editore con cui lavora, Cappelli, è un editore di quelli coraggiosi, è un piccolo editore ticinese però con una sensibilità molto forte e molto profonda appunto per le altre lingue. Quindi è capitato questa opportunità, resa possibile anche dalla generosità degli eredi di Janet Frame e anche con il sostegno di Creative New Zealand. È un progetto che ha, insomma, ha il grosso merito, se vuoi, di ricordare non solo che Janet Frame era anche una poetessa di altissimo profilo, oltre che autrice di romanzi e di racconti, ma che vale la pena sempre leggere poesia, anche chi non è agli addetti, insomma, non è tra gli addetti ai lavori o non segue necessariamente la traduzione letteraria, la traduzione poetica. Quindi è stato un progetto, e ogni opportunità che si crea di poter collegare la letteratura neozelandese al nostro paese è sempre un'opportunità da non perdere. E dopo questo libro, questa raccolta di poesie scelte di Janet Frame, è uscito anche in traduzione italiana, curato da un'altra traduttrice molto esperta come Antonella Sarti, un'opera di Patricia Grace. Quindi anche la letteratura maori è arrivata in Italia, e mi emoziona sempre vedere, al di là di chi è coinvolto direttamente, è sempre bello vedere questa comunicazione, questo scambio, e vederlo affidato a persone competenti, ma anche persone con diversi viaggi personali e di istruzione. Quindi sono molto 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 contento di entrambe queste cose. Spero che questo viaggio continui. Ci sono tante voci.
Sì,
no, ci sono altri, ovviamente. Non è che possiamo noi avere il monopolio di tutto, però Catherine Mansfield è stata tradotta in tutte le salse, in italiano, Bill Mannheimer, Vincent O'Sullivan e Francesca, che hai nominato prima, lei ha tradotto anche nuove generazioni di poesia, Courtney Sina Meredith, che ora è diventata, insomma, una superstar, e lavora e scrive da Auckland, insomma. Quindi per me è sempre bello vedere questi risultati, vedere questi scambi. Sai, del resto non è proprio questo poi il compito della traduzione, insomma, è di far conoscere, no? Di spostare, di creare una cosa che prima non c'era. Quindi quando io sento necessariamente, non deve essere necessariamente un discorso di mercato, di copie, di grandi nomi, non si può sempre tradurre solo e soltanto quello che vende, no? Bisogna tradurre anche quello che conta, quello che fa la differenza. E questo credo che ci stiamo provando, insomma. E quindi la traduzione a questo è una magia, no? Fa nascere una cosa che prima
non esisteva
in quel paese o in quella tradizione o in quella lingua, non esisteva.
Che bello! Mi fa cioè c'è una nozione così romantica che tu dici wow. Senti, ma parlando di poesia, so che tu sei un poeta, parlaci un po' delle tue. Se ti va, non voglio spingerti a parlare di cose che.
No, però... mi fa piacere, è una parte di me che, insomma, non necessariamente come persona non sono uno che suona la tromba delle insomma, come magari altre persone riescono a fare. È una parte importante di me, a volte con un pizzico di provocazione dico ai miei amici poeti neozelandesi: no, voi siete quattro gatti in Italia, l'Italia è una grossa responsabilità, insomma, abbiamo una tradizione millenaria, abbiamo poeti fortissimi, questo un po' mi spiace perché pochi, insomma, chi non sa l'italiano non li legge, pochi vengono letti, solo quelli che sono stati tradotti, ma dico, non c'è solo Montale, Quasimodo, Ungaretti o addirittura Raboni o... però io leggo molto, sono... leggo tantissima poesia italiana, ma dalle origini, da San Francesco fino a la generazione millenaria, poetesse, sono quasi tutte ragazze nate nel 2000 o lì intorno, che stanno veramente portando avanti la nostra tradizione lirica, e io sto cercando di, insomma, aiutarle ad uscire dai confini italici. Per me la poesia è stata una conseguenza, diciamo, naturale della lettura della poesia. Anche lì sono stato, non posso prendermi nessun tipo di merito, perché c'erano tanti libri in casa, mamma la insegnava, quindi mi capitava di leggere. Le prime cose che ho scritto fanno rabbrividire, perché sono sempre così, no, piccole, o delusioni d'amore, o delusioni d'amore, insomma, siamo sempre lì. Un po' anche la canzone di Baglioni che ho scelto è legata a una cosa del genere. Però ecco, l'interesse di questa cosa, questa sfida di poter fermare il tempo su una pagina, che sia un'emozione, un fatto, di poter mettere sulla pagina qualcosa di profondamente personale e intimo, ma allo stesso tempo credere che dentro a quella cosa così, se vuoi egocentrica e personale, c'è qualcosa di universale che altri possano avere piacere o interesse di leggere. Quindi ho sempre scritto, sono molto severo con me stesso, quindi ho pubblicato forse un decimo di quello che ho scritto, e forse già quello è troppo. Quindi, ma non spetta a me a dirlo. L'unica cosa che, e questo lo dico con sufficiente e spero motivata hubris, credo che la mia voce abbia una sua dignità e abbia un suo merito proprio poetico, e un po' in questo la distanza dall'Italia la pago, perché sono fuori dalle conversazioni, non voglio dire dai giri, lo dico in termini positivi, fuori dalle conversazioni accademiche, editoriali e proprio scritturali. Che fossi là, forse a questo punto avrei potuto avere un profilo o un seguito meno sofferto e meno difficile da conquistare.
Però detto chissà questo, se la tua influenza con questi viaggi, queste odissee che ha fatto, però ha un'influenza sulle tue parole, sulla tua poesia, che anche in sé è un merito diverso che non può avere un poeta italiano, no?
Guarda, quello che hai detto mi consola e mi conforta, ed è vero. Ho anche notato che proprio i tempi sintattici e lessicali e le cadenze della lingua inglese hanno avuto un peso sul registro, sul modo, o su anche, insomma, il senso di poesia che ho. Quindi hai detto una cosa bella e ti ringrazio, perché si compensa, in effetti compensa, diciamo, quello che magari mi manca non essendo partecipe di conversazioni sulla poesia italiana.
Che bello, ora ci dobbiamo leggere delle poesie, infatti ora ti scriverò un'email poco dopo mandami quello che tu pensi sia il migliore di leggere di Marco.
No, ma vi mando volentieri l'ultimo, che si chiama Passaggi, perché proprio c'è dentro un po' di tutto, c'è qualche traduzione, c'è il passaggio della morte del papà e quindi ricordi di lui e di altre persone che sono andate, c'è un omaggio al mio dialetto, quindi credo sia abbastanza rappresentativo un po' del mio percorso, quindi vi mando sicuramente con grande piacere il PDF di questo libro.
Bello, sì, mi farebbe molto molto piacere.
E i poeti di oggi in Italia di che cosa parlano?
E anche questa cosa ti devo chiedere, perché tutte ragazze?
Perché ma ragazze, guarda, di cosa sinceramente parlano? La risposta ne parlo spesso con le mie colleghe qui che sono più addentro per interessi accademici alla scrittura femminile o agli sviluppi teorici portati avanti dalla critica femminista. Posso dire, per quel che ho capito, perché le donne sono più sensibili e intelligenti, c'è una risposta
Marto,
più
ci piace
matura.
Anche di più.
Quando la vuoi fare la seconda intervista?
No, bisogna anche, insomma, è anche ora che laddove ci siano rigurgiti patriarcali si abbia anche il coraggio di dire le cose come sono. E le cose sono così, cioè c'è una sensibilità, ci sono sensibilità e intelligenze molto più forti e anche molto più veloci. Cioè io vedo insomma, proprio autrici che già mature, pur essendo ventenni, e già con uno sviluppo tecnico proprio formale del loro modo di scrivere, che è molto, bello, è molto forte da vedere. E poi voglio dire, non è che le donne mancassero, però quando io vedo per esempio Dacia Maraini, che è un nome che tutti riconoscono, un profilo altissimo nella letteratura, cultura italiana, scrive la prefazione a Giovanna Cristina Vivinetto, che è appena tornata dal Salone del Libro di Torino, che è il primo poeta trans in Italia, e c'è stato tutto un volume di commenti. Questa voce ha una maturità che è sconcertante per la giovanissima età della persona che scrive, e l'Italia si sta forse un po' scrollando di dosso anche pregiudizi, etichette, di strada da fare ce n'è. Ecco, io credo che le scrittrici, le poetesse, non solo queste della generazione millenaria, quelle appena prima e quelle che stanno arrivando, hanno un coraggio, una sensibilità e, lo ripeto, una bravura che le mette in condizione di, ecco, condurre queste conversazioni in prima fila. Io mi sposto volentieri, io le guardo con grande piacere, anzi mi sono adoperato ormai da quasi, insomma, da 10 anni a questa parte, mi sono adoperato con in ogni modo per farle conoscere al di là dell'Italia, insomma, quindi... Wow. Penso a Valentina Colonna, magari un giorno vi metto in contatto con lei, una dottoranda, ma una giovanissima del 1990, quindi una generazione appena prima, pianista bravissima, clavicembalista bravissima, poetessa bravissima, una sensibilità, dottoranda ora a Torino, però ecco, lei rappresenta anche tutto quello che la nostra tradizione umanistica e culturale ha, cioè dalla musica all'arte alla poesia. Ve la farò conoscere se vi fa piacere, sì, chissà che un giorno non venga anche qui.
Ma non pensare che noi non ti riacchiappiamo, come si dice.
Ma quando volete, quando volete.
È stato fantastico, infatti noi normalmente chiediamo due pezzi di musica, invece di farne due ne facciamo solo una oggi, infatti rifaremo Avrai di Claudio Baglione e di Laura, sì, Pausini, che poi devo dire che è una poesia in se stessa, è fantastica. Me la sono sentita ieri sera e mi sono recreata, come si dice a Napoli. E senti Marco, sei stato fantastico e positivo in una maniera fantastica, per cui non ti lasciamo andare, sfortunatamente sei nelle nostre sul nostro radar, per cui ti richiameremo e speriamo di riattaccare con altre cose, perché secondo me i nostri ascoltatori saranno molto molto grati di conoscere anche delle tue conoscenze di poeti, di letteratura, eccetera. Grazie tantissimo, sei stato fantastico.
Grazie.
Grazie a voi di avermi ospitato, e sempre volentieri.
Fantastico.
Mi fa molto molto piacere chiacchierare di queste cose e collaborare con persone come voi, quindi grazie a voi dell'ospitalità.
Ok, grazie,
buona
Marco.
Buona domenica.
Altrettanto,
ciao,
una buona domenica,
ciao,
a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Il volto viso, come ad agosto per gli stelle, storie fotografate dentro un albo, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. C'è un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, i pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare,
sole che si cibi e pescatori dei pelline.
Grazie Comites.